Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
È un privilegio che spesso prendiamo per scontato, poter incontrarci insieme per conoscere meglio Dio, per adorare Dio la domenica, per crescere in Cristo. È una benedizione immensa, immensa. E voglio pregare che Dio possa guidare stasera. Oh Signore, Tu che sei santo. Ho sentito un fratello pregare a pranzo e ha iniziato dicendo: oh Dio santo di amore. E proprio quei due termini insieme mi ha veramente colpito. Sei un fuoco consumante di santità. Un fuoco consumante. Ogni nostro peccato è abominevole per Te. Perché ogni peccato è contro di Te. E quindi in base a quello dovremmo essere solo allontanati da Te per sempre nel tormento. Ma sei un Padre Santo di amore. Un amore così grande che Ti ha spinto a mandare il Tuo unigenito Figlio in terra per prendere l'umanità, per morire sulla croce subendo la Tua ira. Padre, qui in stanza tanti di noi abbiamo una certa età, ci sono vari giovani di là, ma la vita per tutti è un vapore. E che importa mille cose che il mondo ricerca se non c'è la salvezza? Gesù Cristo dichiara che giova l'uomo se guadagna il mondo intero e perde l'anima sua. Padre, la salvezza vale tutto. E la salvezza è qualcosa che non possiamo mai arrivare, mai raggiungere. Dobbiamo solo riconoscere che non possiamo arrivarci. Abbiamo troppo peccato, abbiamo solo un debito. E vedere in Cristo Gesù il perdono. Quindi guida stasera, Ti prego, che possiamo vedere più di Te. Padre, insegnaci più timore di Te. Timore di Te, Padre, è la base, il principio della sapienza, che vuol dire senza timore di Te siamo degli stolti. Aiutaci ad essere lenti a parlare e pronti ad ascoltare. Non sto parlando di stasera, sto parlando nella vita. Guidaci stasera. Io ho bisogno di aiuto, Padre. Uno studio difficile di comunicare bene, quindi grido per aiuto, perché questo è per il Tuo corpo, il corpo di Gesù Cristo. Pecore preziosi al buon pastore. Quindi guida, edificaci individualmente e come Chiesa, nel nome di Gesù Cristo. Amen. I comandamenti di Dio non sono gravosi, ma sembrano gravosi. Quando è che i comandamenti di Dio sembrano pesanti? Quando? Hai ragione, va bene, devo cercare, devo impegnarmi. Quando è che i comandamenti di Dio sembrano gravosi? Quando? Come? Quando cerchiamo nelle nostre forze, ma quando è che sembrano gravosi, nel senso non piacevoli, ma negativi? Gravosi in quel senso, quando?
Quando noi
nella carne vogliamo qualcos'altro e i comandamenti di Dio mi ostacolano da quello. Allora, ok, cercherò di non fare quello, però voglio fare quello perché credo quello mi soddisferà. Ma in realtà i comandamenti di Dio rispecchiano il cuore di Dio, il bene di Dio. Un allenatore di uno sport che richiede, quelli che fanno tuffi dal trampolino sopra le piscine e fanno, non so, 10 metri, non so quanti metri, ma tanti, e girano tante volte. Posso immaginare, non ho mai provato, che sia difficile. Cioè, solo vedere, dico, deve essere mega difficile. E sono convinto che abbiano sempre allenatori. Perché quello? Perché quando tu salti, non ti vedi, giusto? Tu salti e tu stai facendo non so quanti caprioli, tu non ti vedi. E quindi l'allenatore che è esperto ti guarda, osserva ogni cosa e poi ti spiega tutto quello che hai fatto male. Ma che uomo cattivo! Che uomo cattivo ti dice tutto quello che hai fatto male. Chi vuole che tu vinci oltre a te, più di lui? Nessuno. Un buon allenatore, soprattutto a livelli mondiali, si lega molto al suo atleta. Cioè, praticamente una famiglia legatissima. E l'allenatore trova la sua gioia nella vittoria del suo atleta. Non è proprio così? Perciò lui è severo, ma perché odia? Perché è severo? Perché parlando umanamente, ama! Desidera il bene che lui capisce di essere bene e quindi fa del tutto. E quello riguarda perfino la dieta, che ora deve andare a letto, sai, tutto. Ma non è cattivo. I comandamenti di Dio non sono da privare, sono per farli arrivare. E quindi ecco la risposta alla domanda. Quando è che i comandamenti di Dio sono gravosi? Quando non stiamo vedendo stare con Dio come la nostra gioia. Quando stiamo cercando la gioia in qualcosa di terrena. Può essere voglio uscire, voglio sciare, voglio guadagnare, voglio divertirmi, voglio farmi vedere bene, voglio fare quello che voglio, voglio stare a casa, guardare quello che voglio fare. Quando il mio tesoro è qui, i comandamenti di Dio mi tolgono da quello e li vedo come gravosi. Quando il mio tesoro è Gesù Cristo, voglio più di Cristo, i comandamenti di Dio mi aiutano ad avere più di Cristo. Quindi quando ci sono gravosi, e sono, è perché il mio cuore non sta desiderando Cristo. Questo è il motivo che sono gravosi. Parlando dei comandamenti di Dio, in Marco 12, leggo 28 a 31. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli, Gesù, aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti, il primo di importanza? E Gesù gli rispose: il primo di tutti i comandamenti è: ascolta, sorelle, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Quindi, il più grande comandamento è di amare. Amare Dio e amare le persone intorno a te. Non ogni tanto con briciole, ma come te stesso. In 1 Corinzi 13, 4 a 7, leggo un esempio del vero amore. Questo è il vero amore. Ho sentito persone negli anni, soprattutto genitori con figli adulti, Io amo i miei figli. Ma tu vedi come agiscono e tu dici, non è amore, vedo genitori con figli piccoli. Ma io amo i miei figli e viziano i figli. Non gli trasmettono saggezza. Mirano solo che possono avere i soldi, ma non una bella vita. Non amano i loro figli. Quello non è amore. Poi si scattano, hanno egoismo, hanno rabbia. L'amore è vero, primo Corinzi 13, 4 in voi, l'amore è paziente, è benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, l'amore non si gonfia, non si parla di sé. Io ho fatto questo, io quando ero giovane facevo quello, io questo, io so guadagnare, io so gestirmi. L'amore non si gonfia, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non si agita, non si spaventa gli altri, non minaccia. Non è quello amore, quello è odio. Non cerca le cose proprie. Ho bisogno di tempo per me. L'amore non vive così. Non si irrita. L'amore non si irrita. Se ti irriti, non ami. Ti irriti, non ami. Non tieni conto del male. Uno mi fa male, mi fa male, mi fa male. Non tengo conto. Non mi ricordo. Ah, ma lei mi ha fatto questo. Lui mi ha fatto questo. L'amore non tieni conto del male. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa. Uno mi fa male e sopporto quello. Non mi frustro, non mi agito. Tollera ogni cosa. Crede ogni cosa. Io ho fede. Spera ogni cosa. Che Dio possa cambiare lei, che possa cambiare lui. Invece di frustrarsi, a fede, prega, Signore, opera in lui, opera in lei. Quella persona che ha ucciso mio figlio, domenica ho menzionato, Signore, hai salvato me? Tu puoi salvare anche lui. Oh, Signore, certo è malvagio, ma io ero un grande malvagio. Non ho fatto quello, ma sono stato un malvagio. Io prego, prego per lui, Signore, mostri grandi, salva lui. E lui, voglio io scrivere lettere ogni mese a lui in carcere. Lettere dove incoraggio lui. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Allora, ami le persone intorno a te? Il più grande comandamento è di amare Dio e amare tuo prossimo. Tu ami in base a questo metro di Dio. Tu ami o hai bisogno di confessare, Signore, quanto poco amo. Tu ami. Il più grande comandamento. Amare Dio e tuo prossimo. Allora, se uno fa tutto tranne quello che è più importante, chi è? È malvagio. Questo è quello che è più importante. Allora, un vero credente ama. Perfettamente? No. Ma quando cade, confessa e riprende la via. Cade, cade, cade. Ma non rimane. Se cade, è afflitto. Un giovane uomo che sta diventando un uomo di Dio mi sta mandando messaggi tutti i giorni e l'altro giorno mi ha mandato un messaggio di più di 6 minuti afflitto per il suo peccato perché era malato e non poteva lavorare e ha passato 2 ore guardando video in YouTube e lui è afflitto, afflitto piangendo, ho peccato contro Dio, ho peccato contro gli altri, ho sprecato il dono prezioso di tempo che mi ha dato Dio. Non si è giustificato. era afflitto. E poi ha menzionato tanti peccati in quello. Questo è il cuore di un vero credente. Allora, chi non ama veramente non ha Cristo. E nella Bibbia esistono solo due condizioni. Non esiste nulla di mezzo. O ami veramente una persona o odi la persona. Ma io non odio. Dio dice che o amiamo o odiamo. Leggo 1 Giovanni 2, 9 a 11, 1 Giovanni 3, 15 e 1 Giovanni 4, 20. Leggo prima 1 Giovanni 2, 9, 11. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce. E non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. O ami o odi, ma se non hai vero amore, tu sei nelle tenebre. 1 Giovanni 3,15. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in sé. Ma io non ho mai ucciso nessuno, non fisicamente. Io ho odiato. Io ho odiato. Quindi per Dio sono omicida. Io mi sono andato a Cristo chiedendo perdono. Dio mi ha perdonato. E poi 1 Giovanni 4,20. Se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Amare gli altri è una parte fondamentale della salvezza. E brani che parlano di come viviamo quando amiamo sono tantissimi. Leggo uno solo, Colossesi 3, 12 a 14, che parla come vivere se amiamo. Colossesi 3, 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, quindi rivestitevi di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentella contro un altro. Lamentella non è italiano, non è la parola nostra, non è una buona traduzione. Lamentella, uno pecca contro di me e io ho che questo debito nei suoi confronti, cioè lui ha peccato contro di me. Lamentella, la parola greca vuol dire quello. Quindi rileggo, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentella contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E soprattutto queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Questo è un esempio di vivere rapporti di amore. Quindi tanta bontà, tanta pazienza, tanta benignità, misericordia, umiltà, mansuetudine, questo rispecchia le vostre case? Questo è come vivete? Questo è la vita di amore. Allora, l'amore è fondamentale. Ma in questo studio voglio pensare insieme, considerare insieme un peccato di come non si ama. Un peccato estremamente terribile, che è il contrario di amare, e purtroppo è spesso diffuso, ed è il peccato di oltraggiare. Una parola che io, tranne parlando della Bibbia, non uso mai. C'è qualcuno che, tranne facendo discorsi bibliche, usa mai nella quotidianità la parola oltraggiare? Io no. È una parola che non usiamo. Ok? Quindi abbiamo un senso un po' vago, perché proprio non usiamo. E o essere un oltraggiatore. E prima di tutto, oltraggiatore, un uomo che ruba dal suo datore una volta al mese. E uno dice, tu sei un ladro? No, non sono un ladro, rubo solo una volta al mese. È ladro? Un uomo che commette adulterio solo quando va in vacanza. Ma no, non sono adulterio, commetto adulterio una volta all'anno. È adultero? Ok, se tu oltraggi, sei oltraggiatore. Allora, oltraggiare e parlare male di qualcuno può essere la verità quello che dici. A volte è vero, a volte non è vero. Ma lo dici per danneggiare, per criticare, per disprezzare. Giusto? Per esempio, un giovane uomo, Serena è una bravissima cuoca, ma non era così brava quando ci siamo sposati. Non aveva cucinato quasi mai, adesso è meravigliosa, è bravissima. All'inizio non era minimamente a questo livello, andava benissimo. Ma se arriva la mia mamma, mai, ma se arriva la suocera di lei, la mamma del figlio, e dice, ma i suoi pasti non sono buoni per te come erano i miei. È la verità. È la verità. Quello è oltraggiare. Lo dice per innalzare la moglie del figlio o per disprezzare? Quello è oltraggiare. Diciamo in quell'esempio è 100% vero. Oltraggiare non è necessariamente una menzogna, può essere la verità. Ma è dire una cosa per fare del male. Non per fare del male. Sono cose a volte false, a volte esagerate, a volte verissime. Ma vengono detti per ferire. O per disprezzare o per danneggiare la reputazione. E non c'è mai una scusa valida per oltraggiare, perché non è amare. Non è amare. Gesù, l'esempio perfetto, fu terribilmente oltraggiato. Nel suo caso, con tutte accuse false. Tutto falso. Ma voglio leggere 1 Pietro, capitolo 2, versetto 23. 1 Pietro 2, 23. Parla di Gesù e dichiara, oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi. Ci vogliono due per litigare. E se tu ami, non farai mai un litigio con nessuno. Non importa quanto potresti essere attaccato, accusato, oltraggiato. Scontro perché tu scegli di scontrare. Oltraggiare è un peccato estremamente grave e oltraggiare, oltraggiatore, chi oltraggia, e Dio comanda non oltraggiare. Leggo sempre in 1 Pietro, capitolo 3, versetto 8 e 9. Questo è un comandamento da Dio. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Incredibile qui, dice, non rendendo oltraggio per oltraggio. Uno mi oltraggia, non devo io oltraggiare quella persona. Ma benedico quella persona. Il comandamento qui per chi è un vero credente è che quando uno ti oltraggia, tu rispondi con benedizione di quella persona. Questo è il comandamento di Dio. E le vere pecore ascoltano la voce di Cristo, che è questo, e lo seguono. Però Voglio leggere in Primo Corinzi 6. Allora, quel brano prima aveva detto: fate questo affinché ereditiate la benedizione, affinché siate salvati. Allora, Primo Corinzi 6, leggo versetto 9 e 10, e sta parlando di chi va all'inferno. Sta parlando chi va all'inferno e dice: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, vanno all'inferno. Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, che la Bibbia insegna in Efesini 5, vuol dire amano le cose materiali, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, non ho soldi ma sono avaro, voglio cose, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Nessuno, non vi ingannate, non credete, ma non lo faccio spesso. Non lo faccio spesso. Quell'uomo che va da donne ogni tanto, ma non lo faccio spesso. Valido quello? Nessuno traggettore erediterà il regno di Dio, non va in cielo. Questi peccati, e stasera voglio concentrare su oltraggiare, sono terribili. Proprio dice: nessun oltraggiatore andrà in cielo se non si ravvede. Chi veramente si ravvede, che vuol dire abbandonare il peccato, abbandona la vita di oltraggiare, può essere e sarà perdonato per vivere in novità di vita. Vado avanti, lo stesso brano, versetto 11. Paolo parla ai credenti. Ora tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Eravate quello. Eravate oltraggiatori, ma siete stati lavati, santificati e giustificati perché avete visto il peccato, avete gridato: Signore, sono peccatore, perdonami. E Dio ti ha perdonato e non siete più quello. Non siete più quello. In Gesù Cristo c'è perdono, ma solo per chi si ravvede di cuore e va a Gesù per la salvezza. Chi invece vive con questi commenti disprezzanti? No? Disprezzando persone o la Chiesa o quella persona che mi ha fatto male e mi ha fatto male. E ce l'ho con lui o con lei. Va all'inferno. Va all'inferno. E questo comprende i non credenti. Sono andato varie volte anni fa in carcere a predicare, parlare di Dio con i carcerati. E vari di loro avevano grande rancore e parlavano male di chi? O il giudice o il poliziotto che aveva arrestato o condannato loro. Io sono qui per colpa di lui, lo odio. Lui è un uomo terribile, non ha pietà. E oltraggiavano il giudice, o a volte il poliziotto. Ho sentito questo, sono stato varie volte lì. E, scusami, perché erano in prigione? Per i loro peccati. Sì, ma quella persona veramente ha peccato contro di me. Io non ho mai peccato contro nessuno. Ho parlato domenica di chi ha ucciso un figlio. Io non ho mai ucciso nessuno, ma ho odiato. E cosa dice Dio di me? Abbiamo letto prima. Chi odia è omicida. Io sono un omicida. Io ho odiato. Sono perdonato adesso, lavato, giustificato, santificato. Ma io, quindi quell'uomo uccide mio figlio e dico: Signori, io sono stato omicida tante volte. Di quello che so, lui ha solo ucciso mio figlio e non so se ha mai odiato qualcuno. Io sì, più volte. E quindi non oltraggio lui. Oltraggiare ci manda all'inferno. Allora, io voglio due cose. Uno, che noi possiamo vedere quanto grave è questo peccato. Tu hai oltraggiato. Ah, quello è oltraggiare. Ti arrabbi. Scatti. Quello è oltraggiare. Ti lasci andare. Poi ti calmi. Va bene? Quindi uomo va con una donna, poi compie fiori per la moglie e va bene? Ti calmi. No, oltraggiare è un peccato gravissimo per chi cammina in quel peccato e non si ravvede di cuore, ti manda all'inferno. Quindi primo punto stasera, vedere quanto è grave per ravvederci, perché qui ci sono tanti oltraggiatori in questa stanza. È vero? Ci sono tanti che si scattano con quei commenti cattivi, brutti, oltraggiatori. Ma numero due, voglio considerare cosa fare quando ho davanti a me un oltraggiatore. Cosa fare quando qualcun altro parla un commento male di qualcun altro a me? Perché Dio ci comanda di tenere pura la Chiesa. Quindi, 1 Corinzi 5, 5 a 7. E c'erano nella Chiesa le persone che camminavano nel peccato. E lui dice, parlando di un certo uomo, quel tale si è dato in mano di Satana a perdizione della carne, affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Quindi, una dura disciplina o tormento mentre è in vita potervi farlo ravvedere. Il vostro vanto non è buono, ma noi accettiamo tutti. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza lievito. La nostra Pasqua infatti, cioè Cristo, è stato immolato per noi. Togliete dunque via il vecchio lievito. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Bisogna riconoscere chi in Chiesa oltraggia e fermarli, denunciarli per purificare la Chiesa. La priorità è di tenere pura la Chiesa. E questo valgo per tanti peccati, ma voglio concentrare su oltraggiare. Perché non ci sono, prego, tanti fornicatori o ubriaconi o ladri, ma oltraggiare è molto più comune. Matteo 18, 15 a 17. Un fratello ti oltraggia. Cosa fai? Matteo 18, 15 a 17. Ora, questo vale qualunque peccato, ma voglio pensare oltraggio. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo. Fra te e lui solo, se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Allora, ci sono peccati dove non è tu vai, perché non è contro uno, è contro la Chiesa. Una persona che ha oltraggiato contro tante persone. Non è che tutti individualmente, lì potrebbe essere rimproverato ufficialmente, perché non è che solo ha fatto quella unica volta, ma proprio come vive. Però tu vai per quale scopo? Perché vai dal tuo fratello? Di avere ragione? Cosa è scritto? Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Tu desideri essere riconciliato, ma non puoi avere un vero rapporto se c'è di mezzo il peccato. Non puoi. Puoi fingere e far finta che tutto va bene, ma non c'è un vero rapporto. Hai perso il vero rapporto. Ma se ti ascolta, hai ragione, perdonami! Allora hai guadagnato tuo fratello. Ma se lui rifiuta, non vuole ravvedersi, si indurisce? Vado avanti, 16. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora uno o due persone, affinché ogni parola sia confermata per la bocca di due o tre testimoni. Quindi questi non sono testimoni del peccato, sono testimoni che tu gli hai parlato e lui rifiuta di ravvedersi. Se poi rifiuti di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuti anche di ascoltare la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Se rifiuti di umiliarsi, allora noi non ti consideriamo più credente. Per noi tu sei un pagano. Questo è quando uno rifiuta di ravvedersi. Secondo Tessalonicesi 3, secondo Tessalonicesi 3, 14, 15, Dio ci comanda come trattare una persona che non obbedisce ai comandamenti di Dio. Quindi, oltraggiare è vietato. E se uno continua ad oltraggiare, leggo secondo Tessalonicesi 3, 14, 15, se qualcuno non obbedisce alla nostra parola, scritta in questa epistola, che parlava dell'amore, oltraggiare è il contrario, notate quel tale e non vi associate a lui affinché si vergogni. Non tenetelo però come un nemico, ma ammonitolo come fratello. Quindi, prima dice notare. Cosa vuol dire? Bisogna rendere chiaro chi è, come Chiesa. Quella persona pecca così. Tutta la Chiesa deve sapere per quale scopo, affinché si vergogni. Guardate il cuore di Dio. Qui c'è una persona dura, non vuole ravvedersi e trova un muro intorno. Tutti con la stessa posizione. Tu sei nel peccato. No, no, tu sei nel peccato. Tutti. Non trova piglio, non trova chi prende la sua parte. E finalmente si vergogna e si ravvede. Meraviglioso se succede quello. Però se non lo fa, non vi associate a lui. Non ti saluto, non ti faccio visite, non mangio con te. No, non mi associo con te finché non ti ravvedi. Se ti parlo solo del tuo peccato. Non ti chiedo come va. Come va? No, non mi associo con te. Senti, come stai? Non voglio parlarti di tutto quello. Voglio dirti ancora, ravvediti. Ravvediti. Lo scopo è di purificare la Chiesa ed è di spingere la persona al ravvedimento finché non vada all'inferno. Primo Corinzi 5. Primo Corinzi 5, abbiamo letto una parte di quel brano e voglio andare avanti. Primo Corinzi 5 da 9 ad 11. Paolo aveva detto di non mescolarvi e loro avevano preso. Allora dobbiamo non avere contatto con nessun non credente? No, no, non intendevo quello. Leggiamo quello che dice. Vi ho scritto nella mia epistola di non mescolarvi con i fornicatori, ma non intendevo affatto con i fornicatori di questo mondo o con gli avari o con i ladri o con gli idolatri, perché altrimenti dovresti uscire dal mondo. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Non avete rapporti con quella persona. E qui, stasera, oltraggiatore. E poi lui dice, poiché tocca forse a me giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro. Ora, è Dio che giudica quelli di fuori. Perciò togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi, un uomo mi ha mandato un messaggio. L'ho visto lunedì mattina. Mi ha detto, io non giudico nessuno. Tu sei pastore. Lascio a te. No, biblicamente, noi tutti dobbiamo giudicare quelli dentro la Chiesa. Abbiamo appena letto questo. Questo è sbagliato quello che mi ha detto questa persona. No, dobbiamo noi tutti dire no, quello è peccato, quello è oltraggiare. Ed è peccato. Dobbiamo tutti togliere il malvagio di mezzo a voi. Non sto parlando ai pastori anziani qui. Voi tutti dovete... No, è peccato, scusate. Sei una persona, io so che quell'uomo è un adultero. Lo so, ho le prove. E dico, tu sei adultero. Attenzione, io lo sto giudicando. Lo sto giudicando. Lo sto giudicando? No, non lo sto giudicando. Lui è un adultero. Se io vedo uno rubare, lo vedo rubare. Tu sei un ladro. Lo sto giudicando? Non lo so. Quello non è giudicare. Quello non è giudicare. Attenzione, quello non è giudicare. Voi dovete giudicare quelli di dentro. Quindi uno oltraggia, e lo sento, dico, tu sei oltraggiatore, non sto giudicando. Che malvagità credere quella menzogna che viene da Satana. Quello non è giudicare. Quello è fare quello che abbiamo appena detto, Dio ci comanda a fare. Perché un po' di lievito fermenta tutta la pasta, contamina tutta la chiesa. Ok? Quindi dobbiamo riconoscere chi è un fornicatore, o un avaro, o un ladro, o un idolatra, o un oltraggiatore, ubriacone. E dobbiamo riconoscere per esortare, pregando che si ravvederanno e queste persone, e se no dobbiamo togliere di mezzo a noi. Questo è quello che Dio dice. Secondo Tessalonicesi 3:6, dobbiamo correre. Secondo Tessalonicesi 3:6, ora fratelli vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che cammina disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Ok? Abbiamo ricevuto dagli apostoli il comandamento, in questo esempio, di non oltraggiare. E camminare disordinatamente vuol dire non secondo l'insegnamento. E quindi uno che oltraggia, cosa ci comanda fare? Vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che cammina disordinatamente. Rompo rapporti. Questo è quello che Dio comanda. E non è un versetto nascosto dappertutto. Secondo Timoteo. Secondo Timoteo 3, 1 a 5. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, avendo l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Allora, siamo negli ultimi tempi. Questa è la società di oggi. È terribile. Qui c'è la parola calunniare. La differenza fra calunniare e oltraggiare è che oltraggiare può essere dire una cosa vera. Quella suocera che diceva al figlio, tua moglie non cucina bene come me, quello è oltraggiare. Ma la verità, ma perché lo dice? Quello è malvagio. Quello è oltraggiare, può essere la verità. Calunniare è dire cose brutte, ma dire che sono cose false. Oltraggiare può essere vero o falso. Calunniare è falso, ok? Però siamo lì, stesso peccato. Notate che dice, da costoro allontanatevi. Evitare persone così. Allora, oltraggiatori. Abbiamo parlato di cos'è. Dove si oltraggia? In casa? In chiesa? Al lavoro? Al lavoro per chi è dipendente. Mai i dipendenti parlano male dei capi? Mai succede? Mai succede? O studenti di qualche... ma col professore! Sai, mai studenti parlano male di un professore? Mai esagerato! Mai? Certo, e quello è oltraggiare. Anche se è vero. È detto per portare bene o per disprezzare? È detto per sfogare la carne. E noi abbiamo in chiesa una coppia giovane, Leo e Lisa, che hanno scelto di non avere la televisione. non vogliono che i loro figli vedano mai la televisione. Allora, grazie a Dio, hanno parlato con i nonni e hanno detto assolutamente vi rispettiamo. Ma immaginate se o i nonni o gli zii o un amico dicesse ma siete esagerati, un po' di televisione non fa male a nessuno. Quello è oltraggiare. Quello è oltraggiare. Perché sta piantando semi nella mente del bambino che i genitori sono esagerati. Sta avvelenando che non si noterà a 4 anni ma a 14 quando lui vuole fare qualcosa di veramente pericoloso, di grave pericolo e i genitori dicono no e lui si ricorda da 10 anni prima ma i miei genitori sono esagerati, lo farò di nascosto. Quindi oltraggiare può essere piccoli commenti, può essere una cosa molto forte. Il contrario di oltraggiare sarebbe di proprio appoggiare e non dire nulla di negativo. Quindi per la suocera con il figlio, con la moglie, di dire wow, che bello vedere quanto ti ama e quanto si impegna a curarti. E lei sta veramente crescendo tantissimo nella sua cucina. Quanto sei benedetto per lei come moglie. Quello sarebbe il contrario di oltraggiare. Di cercare di innalzare la moglie agli occhi del figlio. Non piccoli commenti negativi. Noi abbiamo una cucina qui in chiesa. Non è una cucina di una persona. Facciamo gli agapi qui. E tante persone aiutano. Allora, siamo tante famiglie. Ogni donna ha il suo modo di fare. Ogni donna ha le sue abitudini. E quindi se una donna vede quello che fanno gli altri e non va bene, ma non va bene questo, con questo disprezzo, quello è oltraggiare. È oltraggiare. Ma non va bene. Forse non va bene, ma quello che hai, hai ricevuto. Hai ricevuto. Oltraggiare è quello, anche se il contenuto è 100% vero. È un cuore marcio. È un cuore marcio. È una forma di odiare. Tanti di voi già avete figli sposati. Alcuni avrete un domani, Dio volendo, figli sposati. Per le vostre nuore e generi, non dite mai nulla di negativo. Un marito non ha bisogno dei suoi genitori per vedere i peccati della moglie. Una moglie non ha bisogno di suoi genitori per vedere i peccati del suo marito. Non preoccupatevi. Se i coniugi del tuo figlio o figlia ha peccati, vedranno per conto loro senza che tu aiuti. Non oltraggiate, perché chi cammina oltraggiando va all'inferno. Oltraggiare è un peccato molto grave, così grave che la Bibbia dichiara che un oltraggiatore non erediterà il regno di Dio. Dice di evitare oltraggiatori, di rompere i rapporti, non associarci con loro, non si scherza con Dio. E se tu pensi che quello è esagerato, tu hai un problema, non con me. Ho letto la Bibbia, tu hai un problema con Dio. Se per te è esagerato, allora Dio è esagerato. Vuoi litigare con Dio? Allora, la Bibbia parla di oltraggiare e poi la Bibbia parla di oltraggiare in un campo specifico che ancora più danneggia di più. Che danneggia di più. E quello è quando si oltraggia la guida di chiesa. Questo danneggia di più. Allora, al momento io sono come evangelista, sono qui temporaneamente come guida di chiesa. Mio ruolo temporaneo e avrò una gioia immensa quando ci saranno uomini qualificati che possano essere riconosciuti come anziani. Avrò gioia. Ma per il momento io sono guida di chiesa. Ma quello che faccio io sto stabilendo per i prossimi 50 anni. Io sicuramente non sarò qui fra 50 anni e dubito fra 10 e anche molto di meno. Quindi voglio stabilire una buona base Perché in tante chiese ci sono persone che si chiamano credenti che criticano la guida di chiesa. Non so se siete stati in altre chiese, ma anche qui è successo. Ed è un'abominazione e quelle persone vanno all'inferno. Vanno all'inferno. Ma è esagerato questo, non è giusto perché hanno fatto così. Questo cuore è oltraggiare. Se c'è un problema, vai a parlare con umiltà. Con umiltà, certo si può parlare con umiltà. Quindi quello che dico a me non interessa di me stesso, ma mi interessa per quello che stabiliamo come precedente per il futuro. In 1 Tessalonicesi 5, 12, 13, 1 Tessalonicesi 5, 12, 13, ora fratelli, vi preghiamo, una forte esortazione, di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Cioè, questo è come vivere in pace. Allora, brevemente, riconoscere coloro che affaticano fra di voi. Nel senso, riconoscere quegli uomini sono stabiliti da Dio per curarci e si affaticano nel fare questo. E quindi riconoscerli, quelle sono le guide che Dio ha stabilito. Poi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Somma stima. Dio ci comanda di avere somma stima nell'amore per coloro che sono preposti a guidarci. Questo è importante. Questo è importante. È quello che Dio comanda. Così come Chiesa viviamo in pace fra noi. Quindi io voglio stabilire la base che Dio comanda, Dio volendo che andrà avanti 50 anni o più. Non fare questo è peccato. Poi Ebrei 13, 17. Ebrei 13, 17. Un chiaro comandamento per i membri di Chiesa. Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Allora, se due uomini, due amici, dico amici, si trovano e non sono d'accordo, cosa tendono a fare due amici? Ma è così? No, non è così, perché? No, perché tu hai fatto questo? No, e ognuno vuole dire la sua. Non funziona così quando si tratta dei conduttori che stanno facendo qualcosa di ufficiale. Cosa dice la Bibbia? Qualcuno qui ha fatto militari? Ma un privato dice al comandante, il comandante non è, no, perché io, non lo so, è permesso nel militare quello? Cioè, io non sono, tu Fiore sei stato in militare, è permesso? Vieni visto bene? Vieni visto male? Ok, è giusto Franco? Qui i comandamenti, ubbidite e sottomettetevi a loro. Quindi il comandante chiama un soldato per parlare con lui. E cosa fa il soldato? Cosa fa? Dovrebbe fare il soldato? Sì, signore. Sì, signori, ascolta. Ascolta. Allora, se non siamo abituati, se non siamo abituati al piano di Dio, vogliamo rispondere nella carne. Giusto? Ma Dio ci dà i suoi ordini. Un pezzo qui mi è pesante. Avete visto la parte che mi è molto pesante? Allora, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto. Non sapete il peso che ho per quello. Io devo rendere conto. Devo rendere conto. Grazie Davide, grazie. E 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 17-22, molto importante. gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la musuola al bue che trebbia, e ancora, l'operaio è degno del suo salario. Quindi, prima cosa, parla di onorare gli anziani, soprattutto quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento, sperando che se c'è uno particolarmente dotato che lascia il suo lavoro e si dedica di più. Poi, 19, non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da 2 o 3 testimoni. Ok, questo è un comandamento. Uno fa un oltraggio, ma lui esagera, lui, quella è un'accusa. Quella è un'accusa. E il comandamento qui non è di non fare accuse. Qual è il comandamento? Qual è? Non dice non fare accuse. Cosa dice? Cosa dice? Non ricevere. No, no, fermati. Nel nome di Cristo, fermati. Non voglio sentire questo. Tu stai oltraggiando, non voglio sentire. Tu stai peccando, vai via da me. Non voglio sentire questo. Io vado adesso a dire quello che tu hai detto. Perché non voglio una chiesa macchiata. Tu stai oltraggiando, io vado a dire quello che hai detto, perché questo è un grave peccato e io devo aiutare te a non andare all'inferno. Tu devi ravvederti. Questo sarebbe non ricevere. Solo non dire niente e ricevere, perché tu senti e tu ti ricordi quello che hai detto. C'è stato tanto peccato da anni in questa chiesa, dove persone parlano male e altri ricevono. Non facciamo più quello, è un gravissimo peccato. Gli anziani, quelli che peccano, riprenderli alla presenza di tutti affinché anche gli altri abbiano timore. Quindi se uno pecca con dei chiari testimoni, allora è diverso. Ma non è una persona dicendo a te, sono testimoni che mostrano un chiaro peccato. Quanto è importante questo? Non dobbiamo ricevere accuse. E io ho 70 anni, credevo di avere 71. No, credevo di aver già fatto il compleanno, perché la mia vita è così piena che ho ringraziato Dio per il mio compleanno. Grazie che mi hai fatto arrivare qui. No? E poi il giorno era giusto, il mese era sbagliato. Perché sono stati giorni così pieni. E quando vengo qui, adesso sto spesso a casa di Marco, Marco sa. Non si può, sarebbe falso usare la parola vacanza per i nostri tempi di ministero qui. Non mi interessa parlare, ma è vero. Parlo, insegno, aiuto dalla mattina alla sera. Crollo di stanchezza. Tanti di voi mi avete visto parlare con gli occhi che incrociavano e purtroppo mi dispiace, ma sono così stanco. Maria è venuta quando stavo male da vomitare e era disperato e ha detto farla venire. E non solo lei. È una fatica venire qui. Trascuro cose a casa. Non prendo un giorno libero all'anno. Qualcuno ha detto di me qualcosa del genere. Deve essere comodo fare una vacanza ogni mese di una settimana. Io non faccio nessuna vacanza. È una fatica fisica, mentale e spirituale venire qui, ma lo faccio per amore. In Romani 16, leggiamo 17, Romani 16, 17, ora vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelle che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso e ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghevole parole seducono i cuori dei semplici. Vi spiego una cosa. Quando parli male della guida, questo 50 anni dopo la mia morte, non mi interessa di me, tu stai fomentando le visioni. Perché poi ci saranno questo gruppetto che non si fida più della guida, cominciano a trovarsi da soli, fra di loro. Chi parla con piccoli commenti sta fomentando divisioni e dice guardarvi da chi fomenta divisioni e ritiratevi da loro. Tanti altri versetti. Tito 3:10-11. Tito 3:10-11. Evita l'uomo settario. Dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, condannandosi da se stesso. Un uomo settario parla contro la guida, parla contro la dottrina, parla contro la pratica. Ma la musica che usano adesso non va bene. Quello è un uomo settario, sta creando scontentezza, non unità. Abbiamo letto prima, siate di una mente. Quindi, oltraggiare, quando riguarda la Chiesa o chi guida la Chiesa, è essere un uomo settario. Dice di evitarlo, no? Evita, non avere a che fare, rompere i rapporti. C'è un altro peccato molto comune che tanti di voi avete creduto. Viene da Satana, va contro la Bibbia, e di non dire i nomi. Ah, c'è qualcosa, ma non voglio dire il nome. Avete mai sentito quello? Avete mai sentito? È da Satana, dalla bocca di Satana. Trovate il Levitico 5:1. Allora, la grammatica qui è tutto storto, però vedrete, credo, quello che sta dicendo. Questo è difficile con la grammatica. Se uno commette peccato, Giorgio, dopo, e Stefano, dopo aver pubblicamente giurato di testimoniare, quando egli è testimone, perché ha visto il fatto o ne è venuta a conoscenza, se non lo riferisce, ne porterà la colpa. Uno che è testimone di un peccato, ma non vuole raccontare, diventa lui colpevole di quel peccato. Perché sta peccando contro Dio, perché lui può proteggere la Chiesa, può aiutare quella persona, si spera, a ravvedersi per essere salvato. Nella società è normalissimo non voler dire i nomi. Poi un altro motivo, perché non vuoi dire i nomi? Ci sono due motivazioni. Uno, per non far male alla persona. Ma scusami, se la persona è nel peccato, aiutare a tornare a Dio è un bene, non è un male. E numero due, di solito, perché non voglio problemi io. Non voglio io problemi. Non voglio io che la persona si arrabbia con me. Non alzate le mani. Qualcuno qui ha mai scelto di non dire perché non voleva che la persona si arrabbiasse con te? Non alzate le mani. Ma quante volte è stato fatto questo? Questo è satanico. Questo è odiare. Questo non è amare. Non mi interessa che la persona va all'inferno. Io non voglio problemi. Non è amore. E prego che possiamo capire quello. E c'è un'altra cosa. Se io ho timore della reazione, no, lui si arrabbierà con me, lei si arrabbierà con me. Gesù dichiara Matteo 10:28: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire l'anima e il corpo nella genna. Non temete gli uomini, al massimo possono ucciderti, al massimo possono ucciderti. Temete Dio, che può farti morire, ma poi ti può mandare all'inferno. Non temete gli uomini. Timore degli uomini è un gravissimo peccato che ti allontana da Dio. Quindi, nella Chiesa, questa Chiesa, tante persone, forse tutti, abbiamo peccato oltraggiando. Per tanti è un'abitudine. Ma la Bibbia dichiara che un oltraggiatore va all'inferno. Lo dice. Non c'è da dire, lo dice. Dice che un bugiardo va all'inferno. Dice che un adultero va all'inferno. Lo dice Dio. Vogliamo capire quanto è grave e non ci sono scuse. Ma perché ero frustrato? Non ci sono scuse. Quindi un uomo può dire, mia moglie era fredda con me, così sono andata dall'altra donna, è una giustificazione davanti a Dio. Non c'è nessuna giustificazione per il peccato di oltraggiare. Quindi voglio incoraggiarci a valutarci, esaminarci per vedere: tu sei un oltraggiatore? Ora vediti, è grave come peccato, è grave come peccato. Non c'è salvezza per un oltraggiatore. E non ci sono scuse, però c'è perdono in Gesù Cristo. C'è perdono in Gesù Cristo, anche per questo. Se ti ravvedi di cuore e abbandoni questo peccato, voglio che prima di tutto esaminiamo noi stessi. Numero due, abbiamo tutti da Dio il comandamento di giudicare quelli di dentro. Un comandamento da Dio: giudicate quelli di dentro, toglietevi di mezzo quelli che vi rimangono nel peccato. È la responsabilità di tutti. Che vuol dire? Uno oltraggia a te di qualcuno, hai bisogno di purificare la Chiesa e correre a mettere la cosa alla luce per pregare di salvare l'anima di quella persona e purificare la Chiesa. Oltraggiare è grave. Se un uomo va con una donna è terribile, ma se un uomo nell'ultimo panchina non distrugge la Chiesa. Oltraggiare sì, oltraggiare sì. È uno dei peccati peggiori. Quello è calunniare, stessa cosa. E poi già prendiamo esperienze di vivere nei confronti delle guide di Chiesa per stabilire per gli anni a venire quello che Dio comanda. Ubbidite, sottomettetevi, avete insomma stima, onorare, viviamo così, perché così vivremo in pace. O che Dio possa aiutarci a camminare umilmente con timore di Dio, non degli uomini, confessando i nostri peccati e non aspettando mesi, perché forse non ci sono, al più presto. Se tu sai che hai oltraggiato, vai a cercare la persona, voglio che ti perdono, ho oltraggiato di lei con te, e puoi andare da quella persona. Abbiamo bisogno di fare questo, di purificarci. Ma c'è perdono in Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, grazie per la tua parola. Grazie che la tua parola è così chiara. È chiarissima. Non c'è dubbio. Oltraggiare è un gravissimo peccato, che se uno è un oltraggiatore non va in cielo, va all'inferno. Ma c'è perdono in Gesù Cristo per coloro che si ravvedono e abbandonano questo peccato. Come un adultero può essere perdonato, poi diventa un uomo o donna pura. Un ladro può smettere di rubare e così via. Anche questo peccato. Ma questo peccato è un po' diverso dagli altri, perché ci sono parecchi brani che parlano di evitare uno che è un oltraggiatore, perché contamina gli altri. Questo è un peccato che contamina gli altri. Aiutaci a fidarci di te anche in quello. E quindi di non tenere il segreto, ma proprio rendere pubblico se c'è in mezzo a noi un oltraggiatore. Di non avere i timori della persona, ma avere i timori solo di te. Di camminare con timore di te, oh Padre, per aiutare gli uni gli altri a vedere il peccato di ravvedersi e per tenere la Chiesa pura. Oh, il tuo piano è perfetto e ti lodiamo, ti ringraziamo. Vogliamo camminare nella tua via. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.